SBS Italian.
E allora, come annunciato, iniziamo il programma di questa mattina dall'apertura del Parlamento. Il Parlamento, dopo la pausa, riapre domani e il disegno di legge sulle tasse, o meglio sui tagli alle tasse, è al centro del dibattito con il ministro del Tesoro, facente funzione Simon Birmingham, che ha dichiarato che non sostenere il pacchetto della coalizione di 158 miliardi di tagli alle tasse sarà un errore mortale, letteralmente, per i laburisti, che se lo porteranno dietro fino alla prossima elezione. E noi, per commentare queste dichiarazioni e appunto questa situazione sui tagli alle tasse, diamo il benvenuto al nostro commentatore di politica federale, Paul Scutti. Ciao Paul e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ci stiamo scaldando. Per domani.
Ci stiamo scaldando, si preannuncia subito battaglia tra governo e opposizione. Il governo intende presentare immediatamente il pacchetto di tagli alle tasse da 158 miliardi, però il vero dibattito si terrà solo nel fine settimana. Prima infatti ci saranno varie cerimonie da espletare, un giorno sarà anche riservato per ricordare Bob Hawke, che come sappiamo è scomparso proprio alla vigilia delle elezioni. E il problema adesso è davvero per i laboristi, perché sono davvero indecisi sul da farsi e stanno cercando di prendere tempo. E come sappiamo il governo non ha i numeri al Senato, però prima di scoprire le carte i laboristi vogliono aspettare di capire cosa faranno gli indipendenti. L'opposizione resta divisa sulla terza fase del pacchetto fiscale. Sulle prime due l'opposizione è pronta a dare il via libera, però su questa terza fase, che nei piani del governo comunque entrerà in vigore fra 5 anni, i laburisti, ci sono diciamo due grosse scuole di pensiero all'interno dei laburisti. Ci sono quelli che sono convinti che sia meglio dare il via libera al pacchetto nella sua interezza, quindi tutte e tre le fasi, e visto che la coalizione si è presentata alle elezioni con queste proposte, ma soprattutto perché politicamente parlando sarebbe disastroso far passare i laburisti per quelli che non vogliono ridurre le tasse. E insomma è quello che Birmingham, come hai ricordato tu all'inizio, ha accusato i laburisti.
E dal punto di vista proprio politico non ha neanche tutti i torti.
Sì, infatti sarebbe, immagina da qui alle prossime elezioni presentarsi di nuovo all'elettorato e dire noi non vi abbiamo ridotto le tasse, è decisamente difficile. Dall'altra parte però ci sono quelli che invece ritengono che il pacchetto fiscale così come sia e sia fiscalmente irresponsabile e che soprattutto sono contrari all'appiattimento delle aliquote fiscali, che è quella la caratteristica principale di questa terza fase di tagli. Sono contrari all'appiattimento perché così facendo ad essere premiati saranno i redditi più elevati. Quindi per evitare divisioni all'interno del partito, probabilmente lo scenario ideale per i laburisti è che il governo raggiunga un accordo con i senatori indipendenti. A questo punto ovviamente si toglierebbero un po' i carboni dal fuoco. Non è impossibile, i due senatori dell'alleanza di centro si sono detti fiduciosi che un accordo sia vicino, stanno ancora trattando su alcune questioni l'alleanza di centro e il governo, in particolare su tagli alle bollette elettriche, nuove regole sulle esportazioni del gas. Abbiamo poi Cory Bernardi, che è sempre più prossimo a rientrare nei ranghi della coalizione, quindi anche quello dovrebbe essere un voto abbastanza sicuro per il governo. One Nation invece resta contrario al pacchetto, non tanto sul merito ma piuttosto perché Pauline Hanson vuole adesso vendicarsi dopo che la coalizione ha negato le preferenze alle scorse elezioni. Da convincere quindi resterebbe per il governo solamente Jackie Lambie, che ritorna in Parlamento, è stata rieletta proprio nelle passate consultazioni in Tasmania. Quindi questo sarà il tema principale, il tema politico principale della riapertura parlamentare. Penso francamente, la mia impressione è che il pacchetto passerà col supporto degli indipendenti, però sì, indubbiamente per i laburisti si tratta di una prova politica già complessa, già in questa prima fase.
Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche, le nuove dinamiche del nuovo Parlamento. Ricordiamo che in questo caso serve il sì di 4 crossbencher o il sostegno appunto dei laburisti per far passare questo piano di 3 parti per quanto riguarda le deduzioni fiscali. Noi siamo in collegamento con Paul Scutti per parlare di politica federale australiana, però adesso facciamo un passo indietro e spostiamoci a Osaka in Giappone per il G20 che si è concluso sabato. Ha visto alla vigilia un incontro tra Scott Morrison e Donald Trump, un incontro di moderazione. Morrison poi in realtà è diventato anche protagonista con una proposta sui social media. Qual è stata?
Sì, il PM e il primo ministro è riuscito a strappare un accordo ai leader mondiali perché si giunga a regole più severe per Facebook e gli altri social media, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di messaggi e video violenti, come è accaduto ad esempio durante l'attacco terroristico del marzo scorso a Christchurch. L'Australia ha già approvato lo scorso aprile nuove norme per obbligare i social media a rimuovere immediatamente materiale di stampo terroristico, però ovviamente il G20 da parte sua ha accolto il proposito lanciato dal primo ministro australiano. Ovviamente il G20 non può cambiare nel suo insieme le regole che governano internet, questo resta un compito delle singole nazioni. Ma quello di Osaka è certamente un passo importante e si tratta anche di una vittoria significativa per Morrison perché alla vigilia del vertice il presidente americano Trump aveva espresso riserve in merito. Quindi un piccolo passo avanti per il primo ministro. E per restare in tema di G20, Morrison ha anche confermato che l'Australia intende accelerare adesso sui piani per raggiungere un nuovo accordo di libero scambio nell'area dell'Asia Pacifico. Come sappiamo ci sono tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e Morrison ha detto che l'Australia non intende restare con le mani in mano e che pertanto un nuovo accordo nell'Asia Pacifico potrebbe anche non includere gli Stati Uniti. Trump in passato aveva bocciato la Trans-Pacific Partnership che era ormai in dirittura d'arrivo dopo anni di negoziazioni, sarebbe stato questo grande accordo di libero scambio in tutta l'area. Numerosi paesi adesso dell'Asia Pacifico si stanno riorganizzando per un nuovo patto di scambio commerciale che a questo punto potrebbe escludere gli Stati Uniti.
Paul, in conclusione, innanzitutto ricordo che parleremo ancora di G20 nella nostra seconda ora con il corrispondente dal Giappone Pio De Miglia, che passerà in rassegna i temi di questo incontro. Noi invece concludiamo parlando ancora di politica federale, con le grane che sta passando in questo momento l'ex ministro della difesa Christopher Pyne, che ha annunciato di aver accettato un lavoro per un gruppo di consulenze della difesa, EY, soltanto che è un lavoro che lui prende ad appena un mese dalle sue dimissioni. Il problema è proprio che gli standard ministeriali impongono di non fare opere di lobbying con governi e politici con i quali si è lavorato nei precedenti 18 mesi. Che cosa potrebbe succedere a Christopher Pyne?
È una situazione difficile per la coalizione e le attuali regole, come hai ricordato tu, prevedono questo periodo di 18 mesi. Il problema è che questo codice di condotta è in realtà solo un insieme di linee guida che raramente vengono fatte rispettare. Adesso ci sono voci che vogliono aprire un'inchiesta ufficiale, in particolare il senatore di Alleanza di Centro Rex Patrick sta proponendo di aprire un'inchiesta del Senato sull'applicazione di queste regole. E Penny Wong, leader dei laburisti al Senato, ha confermato che l'opposizione sta valutando se appoggiare o meno l'inchiesta. Da parte sua, Pyne, attraverso EY, ha detto che è perfettamente a conoscenza dei suoi obblighi e che intende rispettarli anche nel suo nuovo incarico. Adesso, se dobbiamo crederci o meno, questo è tutto da vedere, magari sarà chiarito durante questa eventuale inchiesta.
Però è già stato fatto notare dall'opposizione laburista che Pyne non può dimenticare le cose che già sa.
Esattamente, esattamente Carlo, quindi ha acquisito esperienze e conoscenze importanti nel settore della difesa e EY vuole proprio allargare il suo business ai contratti miliardari che nel settore della difesa, quindi ovviamente questo incarico, questo nuovo lavoro per Pine non nasce dal nulla.
Ecco, Paul, proprio per concludere, come previsione il Parlamento farà qualcosa?
Potrebbe, Carlo, potrebbe, perché Pine non è particolarmente amato in generale, anche all'interno del suo partito. E infatti, se noti, ci sono state voci davvero critiche nei suoi confronti anche da Peter Dutton e Eric Betts, che sono ovviamente rappresentano la destra del Partito Liberale, che da sempre è in guerra con Pine. Pine è sempre stato un importante tenente dei vari passati primi ministri Turnbull, e poi ha avuto anche un ruolo determinante nell'ascesa di Morrison, quindi c'è una vendetta in corso chiaramente, e quindi un'inchiesta del Senato non è affatto da escludere.
Paul Scutti, allora grazie per questa panoramica sul Parlamento e sull'inizio dei lavori domani. Noi ci risentiamo prossimamente, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, a risentirci.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.